E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, radiocittaperta.it, la bottega del forno. Abbiamo scelto di ricordare, visto che ci occupiamo di produzioni artistiche, ma anche di eventi di 50 anni fa, lo scudetto, il celebre scudetto di 50 anni fa, conquistato dal Torino, ma ce ne parlerà in maniera molto più precisa e puntuale il nostro ospite Oscar, frontman degli Statuto, che sono tra l'altro, coloro che hanno eseguito questo inno ancora Toro. Grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Allora, insomma, non so se a te ancora fa lo stesso effetto, o per il fatto che tu l'abbia incisa, non è la stessa emozione ovviamente che sentirla da tifoso qualsiasi. Che dici? Si rinnova questa emozione oppure... Perché io penso che alla bellezza non ci si abitui mai, non so se sono esagerato, però insomma...
Ma infatti è stato per noi un piacere registrarlo in un disco che avevamo dedicato interamente agli inni del Toro storici che ci aveva proposto Massimo Gramellini nel 2006, e però questo è l'inno ufficiale del Toro già da tanti anni, non lo è stato solo finché non erano stati rilevati i crediti sportivi dopo il fallimento, e in quel periodo l'inno ufficiale invece era nostro, e questo è quello storico scritto da Valerio Liboni, interpretato da Valerio Liboni, ed è sicuramente una delle più belle canzoni sul Toro ed è uno dei più belli inni di squadra di calcio in Italia, non perché sia il nostro, ma
no, no, ma lo posso confermare molto, molto io che sono appassionato sia di calcio che di musica, quindi insomma lo dice un giudice assolutamente al di sopra delle parti. Allora, sono 50 anni, ma immagino che certi ricordi che ti porti dentro siano ancora molto vividi e presenti. Io una cosa che ti volevo chiedere, proprio da tifoso torinista, è che cosa è significato in una città che all'epoca era ancora fortemente operaia come Torino, e appunto con il fatto che il Torino ha sempre rappresentato quella parte della città, questa rivalsa verso i padroni, tra virgolette, che insomma neanche troppo tra virgolette, che avevano dominato e poi successivamente avrebbero continuato a farlo, insomma è una vittoria particolare al di là del valore storico.
Sì, bisogna considerare il fatto che in quel periodo io ero proprio bambino, avevo quello che ha vinto lo scudetto, stavo per compiere 12 anni e io giocavo nel Toro dall'età di 7 anni, quindi continuavo a giocare, quell'anno ho fatto la accattapare due volte, quindi io ho vissuto proprio lo scudetto in una maniera molto intensa, quotidiana, perché c'era una ronda a Filadelfia con tutte le squadre, tutte le categorie, gli allievi, io allora ero dei giovanissimi, c'era la Primavera, c'erano la Veretti, c'era la prima squadra soprattutto, e non essendo così piccolo non avvertivo quel significato anche sociale che invece ho avvertito poi negli anni a seguire, che era molto importante, perché la squadra del popolo che vince sulla squadra del padrone, la squadra dell'unico veramente monarca torinese, la famiglia Rai di Torino, che aveva praticamente sostituito i Savoia, quindi essere vincenti su chi ha come unico senso di esistere la vittoria a tutti i costi, per noi non è così, per noi il senso dell'esistenza è essere quello che siamo e non certo vincere a tutti i costi. Quindi negli anni è una cosa che poi ho valorizzato parecchio. In quel momento lì l'ho vissuto in maniera prettamente calcistico-sportiva e anche in modo molto intenso, perché come ti dicevo, giocando ai giovani del Toro facevo anche la catapara allo stadio e quindi è stato veramente un proprio esserci dentro in maniera consapevole, ma tutto sommato mi sembrava una cosa normale che il Toro fosse forte, che il derby lo vincessimo sempre, cioè mi sembra tutto normale, e in realtà era una cosa invece che negli anni si è rivelata straordinaria, purtroppo.
Lo so, infatti lo capisco benissimo. Tra l'altro poi, non credo sia un caso, ma gli statuto poi, come dire, a parte che avete fatto un album dedicato a Paolino Pulici, c'è anche proprio un album dedicato alla squadra, no? Giusto? C'è proprio Toro.
Noi abbiamo fatto.
È già domenica che c'era, insomma.
Allora, il brano è già. Sì, dunque, allora, noi abbiamo fatto parecchie canzoni a tema Torino, Torino inteso come Toro. C'è Faccio un gol dedicato a Paolo Pulici, dove nel videoclip della canzone c'è lui ospite proprio che gioca con noi.
Pensa che bello,
una grossissima soddisfazione. Poi c'è un altro brano che Un posto al sole, dove c'è tutta la squadra del Toro del quell'anno, era il campionato 97-98, eravamo in B, che giocano anche loro con noi, siamo stati i primi, gli unici ad avere una squadra di calcio completa all'interno di un videoclip. Poi c'è il brano Il Capitano dedicato a Giorgio Ferrini, c'è Grande col gesto scritto da Giampaolo Ormezzano dedicato appunto al Grande Torino. E poi c'è Cuore Toro, che è il vino che abbiamo scritto velocemente quando appunto non si poteva usare quello storico di Valerio Liboni, perché il Torino non aveva ancora rilevato i crediti sportivi, l'abbiamo scritto ed è stato usato per parecchi anni come inno ufficiale, ancora oggi viene comunque suonato allo stadio.
Non è quello che precede l'ingresso delle squadre, ma comunque i tifosi lo ascoltano, certo.
Certo, sì, sì, sì.
Senti, a questo punto c'è il quiz radiofonico che comunque al quale ti ho già preparato, perché immagino, visto l'età che avevi all'epoca di questo scudetto e appunto anche la grande passione che hai, che sarà in grado di ricordarti a memoria la formazione tipo di quell'anno.
Certo, sì.
Allora dai, adesso diccela.
Castellini, Santini, Salvadori, Patrizio Sala, Mossini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulci. In panchina Castaniglia e Garritano, Gorin a volte, perché allora le riserve erano soltanto due. E quindi
ovviamente va ricordato anche l'allenatore Gigi Radice, ovviamente.
Come no, certo.
Che anche lui è un simbolo, se vogliamo, di una mentalità sportiva e anche, come dire, gagliardamente ruspante, nel senso più nobile del termine, che mi introduce al tema della domanda successiva, cioè il raffronto con il calcio di oggi è impietoso.
Sì, è veramente superfluo, è inutile, è proprio un altro mondo, un altro calcio, un altro sport, e quindi cioè, il calcio rimane comunque lo spettacolo più bello del mondo, ma come spettacolo, ma come fascino, come obiettivo sportivo, eccetera, non potrà più essere quello che era prima. Squadre come la nostra, come il Toro appunto, o come la il Cagliari del 69-70, come il Verona del 85, come la Sampdoria del 91, non riusciranno mai più a vincere gli scudetti, perché...
Sì, perché già se pensi, per esempio, un'altra squadra, tra virgolette, non a strisce, tanto per rimanere in tema, che ha vinto poi in anni successivi il Parma già aveva una grossissima azienda alle spalle, che ovviamente era un pochettino il preludio di quello che poi sarebbero stati i nuovi proprietari del calcio del XXI secolo, insomma. Come per tante altre cose ci portiamo dietro i vent'anni di Berlusconi, ecco, tanto per rimanere...
La svolta proprio delle cifre stratosferiche, delle squadre con due rose e così via, che poi comunque è stata esportata in tutta Europa, non era soltanto qui un mare italiano, un Milan italiano, ma era veramente, ormai è così.
Una multinazionale, certo. Senti, una cosa che non c'entra niente, ma mi corre l'obbligo di chiederti, visto che parliamo comunque di te e degli statuto. Il 14 maggio saranno 6 anni dalla morte di Ezio Bosso, che è stato per un bel po' un vostro, come dire, compagno di viaggio. Se te la senti, solamente due parole da spendere riguardo a questo enorme uomo. Ecco, parlare di musicista è molto limitativo.
Sì, certo. Cico, se noi abbiamo il soprannome, era Cico, lui. Il maestro Ezio Bosso era mio compagno di conservatorio, poi siamo diventati amici fraterni. Lui ha iniziato a frequentare questo statuto, si è scoperto mod, ha suonato con gli statuto per 2 anni, poi ha studiato il contrabbasso a Venezia, poi a Vienna, eccetera, eccetera. Siamo sempre rimasti molto, molto, molto legati, è diventato uno dei più grandi musicisti, direttore d'orchestra contemporanei, famoso. Molto famoso in tutto il mondo, in Australia, ovunque, veramente. Ovunque ha diretto, ha portato le sue composizioni con grandissimo successo.
Ma poi soprattutto la capacità di, come dire, di parlare di musica non necessariamente a persone appassionate di musica. Questa è stata anche una delle sue grandi doti, ovviamente condizionati inevitabilmente dalla malattia che lo stava aggredendo, però insomma resta comunque un precursore anche di un certo approccio, anzi per certi versi poi se ne è anche un po' abusato, secondo me, di questa retorica che all'epoca invece era molto genuina e schietta da parte sua, insomma. Era torinista anche in questo, secondo me.
Sì, lui è sempre stato un grandissimo divulgatore, faceva piacere parlare di musica, trasmettere la sua passione a chi lo ascoltava, non soltanto attraverso la musica, ma anche attraverso le parole. È famoso il suo discorso al Parlamento europeo. Cioè, lui è sempre stato, oltre a essere un grandissimo musicista, anche una mente illuminata, molto attento a tutto quello che lo circondava, infatti era mod, non per niente, e quindi è sicuramente un esponente della cultura contemporanea fra i maggiori del nostro periodo. Ovviamente noi siamo molto molto affezionati, attaccati, e la sua scomparsa ci ha veramente dato un grande dolore, però ricordiamo con estremo affetto e con estrema quotidianità.
Senti, tornando al motivo principale di questa chiacchierata, tu appunto parlavi del fatto raccattapalle, insomma, andavi lì con le giovanili, eccetera, eccetera. C'è un ricordo in particolare che vuoi raccontarci riguardo l'anno dello scudetto, qualcosa che appunto, è successo in quella stagione, che pensi che sia, come dire, rappresentativa di questo magico momento?
Beh, per fortuna sono state tante bellissime cose quell'anno, veramente belle, episodi divertenti, episodi gratificanti, episodi, ti dico, veramente mitologici, addirittura con Pupi, cioè, erano tutti dei grandi giocatori, ma delle persone fantastiche. Io ho avuto la fortuna di fare a Cattapalle in due partite, Torino-Roma 1-0, Torino-Fiorentina 4-3, ed ero lì a fare la Cattapalle allo stadio. Quando, dopo il quarto gol segnato da Pupi contro la Fiorentina, Mazzone l'ha chiamato verso la panchina e gli ha fatto i complimenti. Cioè, è stranissimo che l'allenatore avversario durante la partita faccia i complimenti per il gol. Quando l'ha chiamato siamo rimasti, perché io ero dalla parte della tribuna dove c'erano le panchine, e poi invece ha fatto i complimenti. È stato un
Per chi
episodio
conosce un po' la
storico.
storia di Mazzone, non è così sorprendente. Insomma, è un
Assolutamente.
qualcosa di comunque più unico che raro. Insomma,
Certo,
giustamente.
stiamo parlando di due persone che, cioè, sono veramente
Un'altra categoria. Senti,
una, sì, veramente. Quindi.
mi fa piacere approfittare di questa nostra chiacchierata per parlare del tour vostro che partirà il prossimo 5 giugno, giusto?
Si partirà il 5 giugno da Torino
E
e
ha un nome
abbiamo
particolare questo tour.
riscatto tutto perché è preso dal titolo dell'album che ci è appena stato ristampato dalla Sony, appunto, dove noi interpretiamo canzoni di gruppi storici dello Ska Levadero come Special, Madness, Bassbender, Selector, in italiano, e portiamo sui palchi proprio questo spettacolo qui, ed è molto divertente. Nel club è andato molto molto bene. E speriamo di ripeterci anche in estivo all'aperto.
Allora, parte il 5 giugno da dove?
Da Torino, Parco della Tesoriera, dove abbiamo fatto il nostro primo concerto della storia nel 1983, e ripartiamo da lì. E poi faremo un po' di, non mi ricordo le date a memoria,
Ma sì,
però
no,
sarà
ovviamente ci sono i
anticipato.
social. Comunque siamo lì lì per, insomma, state scaldando i motori per certi versi. Io a questo punto, insomma, visto la situazione in cui si trova anche in maniera paradossale e, se vogliamo, quasi ridicola, il campionato di quest'anno, comunque, insomma, in vista di questo tour che porta questo nome così importante, mi auguro che il riscatto cominci per voi già dal derby, visto che potrebbe tornarci utile da questa parte del Tevere, insomma.
Sicuramente noi preferiremmo al 200% che andasse la Roma piuttosto che la Juve in Champions League. Non sono così ottimista e vi dico, non fate troppo affidamento su di noi, perché comunque la nostra squadra è una squadra veramente mediocre. Ci siamo salvati, va bene, guarda, però temo non ci sia partita. Il temperamento e il tremendismo Granata, che una volta faceva soffrire il divario tecnico tra le due squadre, non c'è assolutamente più, quindi
Ma sai, pure
penso
per
che
la
noi ci
legge dei grandi
troviamo.
numeri, qua adesso sono un po' troppi anni che non accade.
Ma sono troppi anni, proprio ci sarà un motivo, non è? I grandi numeri purtroppo confermano una differenza abissale che c'è di caratura tecnica dovuta agli investimenti. Una volta si poteva parlare anche di distanza psicologica, di tante cose, cioè dal punto di vista come diceva la Juve, eccetera. Però quando poi c'era il derby i valori si
Si
allineavano, il
appiattivano,
giocatore
certo.
adesso non è più così da anni, e quindi non mi faccio illusioni. Io auguro veramente di cuore alla Roma, perché deve andare in centro, e spero che non ci vada la Juve, ma non mi faccio
Vabbè,
illusioni.
tutto fa brodo, dai, chi lo sa, magari noi una volta possiamo provare a sperare nel nostro vecchio capitan futuro Daniele De Rossi, che domenica lì appunto c'è Genoa-Milan, chi lo sa, insomma, magari bisogna puntare su tutti i tavoli possibili e immaginabili.
Certo.
Allora, caro Oscar, intanto ovviamente complimenti per questo. Ricordiamo poi, tra l'altro, una cosa molto importante, che questo scudetto arrivava 27 anni dopo lo scudetto tragico di Superga, tanto per capirci. Quindi, insomma, c'era anche questa forma di, se vogliamo, risarcimento nei confronti di una città così così profondamente devastata da una tragedia inimmaginabile, no?
Sì, no, per noi continua a essere il primo scudetto del dopo Superga, anche se è l'ultimo scudetto vinto dal Toro, e rischia veramente di essere l'ultimo, chissà per quanto tempo, però noi continuiamo a viverlo come il primo scudetto dopo Superga.
Come un nuovo new beginning, come dicono. Certo.
Cerchiamo di vederlo in questa prospettiva.
Allora, ovviamente nel ringraziare Oscar Giammarinaro, nella sua figura principale di tifoso doc del Torino in occasione del 50° della conquista, che proprio cade in questi giorni, ci sono tanti programmi televisivi anche che lo ricorderanno. Spero che quello che fanno su Sky sia diciamo all'altezza delle loro precedenti produzioni, perché ve lo meritate un come dire, un documentario da conservare, insomma.
Ma io sono molto fiducioso, perché ho visto che l'ha realizzato Paolo Ghemo, che è un amico, è un cuore granata, e quindi sono sicuro che avrà fatto un buon lavoro.
Molto bene, e proprio sarà disponibile proprio nel giorno, se non ricordo male, dell'anniversario.
Credo il giorno prima, credo che sia venerdì 14, credo che sia
benissimo.
La prima puntata, credo, non lo so.
Buoni festeggiamenti comunque, perché insomma è una squadra che indipendentemente dal proprio credo calcistico non può che essere ammirata e ricordata con grande affetto e con grande ammirazione.
Grazie, sì, sicuramente.
Allora, io ti saluto sperando che la cosa ti sia di gradimento. Non so se riesco a sentirla tutta, però con un estratto della radiocronaca da Tutto il Calcio minuto per minuto di quel famoso Torino Cesena, se non ricordo male, che tu immagini.
Torino Cesena 1-1. Sì.
Tu eri lì, ovviamente.
Io ero lì, ero in centrale, perché è venuto anche mio padre quella volta allo stadio. Io avevo potuto mangiare gratis perché ho il tesserino delle giovanili, mio padre si era preso il biglietto, si sono distinti appunto, e quindi ero lì. Cioè.
Bene, quindi insomma, chissà quante volte l'avrai sentita, ma per noi sarà un'emozione. E quindi ci salutiamo appunto con la storica voce di Enrico Ameri all'interno di uno storico programma radiofonico come Tutto Calcio Minuto per Minuto, nel giorno esatto della vittoria dello scudetto, che era il 16, giusto?
16 maggio del 1986, sì.
Allora, grazie ancora Oscar.
Grazie a te.
E buona tournée, buona estate.
Grazie mille, anche a voi, ciao ciao.
Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Risultato dei primi tempi via Torino.
Torino 0, Cesena 0, a voi Perugia.
Identica la situazione a Perugia, 0-0 tra Perugia e Juventus.
Alcuni cenni di cronaca in rapida sintesi via Torino.
Fortunio di Semperino.
Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio. Rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'undicesimo, Perugia 1,
questo...
Juventus 0, a te la linea.
Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino.
È un pomeriggio caldissimo, gli spalti presentano larghi
attenzione,
vuoti.
Attenzione, qui è il comunale di Torino, Pulic di testa, su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulic, che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra.
Vai Ameri.
Passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli. Ceccarelli verso la linea centrale del campo, ha recuperato.
Attenzione,
il pallone.
Attenzione Ameri, scusa.
Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, offerto una chiusura davvero eccezionale. Pochi istanti fa sono stato chiamato da un collega, forse mi voleva comunicare il risultato finale.
Sì, esatto, qui è l'Olimpico, la partita è terminata 1-1 tra Roma e Ascoli, a te la linea.
Scusa Ferretti e scusa anche a Ameri, è finita anche a Como, finale
Como e Lazio 2-2 a Temeri.
Bene, qui al comunale di Torino, il Torino si è esibito in un forcing quasi ininterrotto dall'inizio dell'incontro, ma ha tradito forse dalla foga dei suoi attaccanti di pervenire assolutamente al successo. Ha mancato numerosissime occasioni, soprattutto con Graziani, ma non ha fallito Pulici l'occasione che gli si è presentata al 16esimo. Un cross da sinistra di Graziani, numero 11 Granata in tuffo, ha battuto imparabilmente Boranga di testa. Sembrava un successo assicurato per il Torino, mentre invece al 27esimo, come già vi abbiamo detto, nel corso di un'azione di contrattacco da parte del Cesena, un lancio di Frustalupi è stato colpito inavvertitamente, quasi, ripetiamo, da Mozzini di testa, e Mozzini con questo suo colpo di testa ha spiazzato irreparabilmente Castellini, segnando l'autorete del pareggio. Ripetiamo quindi al 27esimo. Nota positiva della giornata, dobbiamo subito sottolineare, è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto. Boranga soprattutto è stato autore di numerosi interventi e con questi interventi ha salvato la sua rete da un passivo veramente gravoso.
Scusa Mary, finale anche a Perugia. Perugia batte Juventus 1-0, a te la linea.
Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono al centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. A te e Bortoluzzi.
Grazie Mary.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.